Original Gizap.
Come stand.
Genetica delle popolazioni, pezzi di mondo che si raccontano. Oggi a Genetica raccontiamo la storia di un uragano che si abbatté sulla Terra il 6 maggio del 1937. Più precisamente, nel New Jersey, nella città di Patterson. La storia che vi racconto oggi vi porta a conoscere Rubin Carter, The Hurricane. Rubin Carter cominciò ad avere qualche problema durante la sua adolescenza, quando venne portato in un riformatorio per la sua rieducazione a causa di un'aggressione e di un furto poco dopo aver compiuto 14 anni. Carter scappò dal riformatorio nel 1954 e si arruolò nell'esercito americano a 17 anni. Qualche mese dopo, dopo aver completato l'addestramento a Fort Jackson, nella Carolina del Sud, fu spedito in Germania, dove, stando alla sua autobiografia, cominciò ad interessarsi allo sport della boxe. Carter non era un buon soldato e dovette presentarsi davanti alla corte marziale per ben 4 volte a causa della sua insubordinazione. Nel maggio del 1956 l'esercito lo congedò, definendolo inadatto al servizio militare. La sua carriera militare, infatti, durò 21 mesi. Tornato nel New Jersey, Carter fu arrestato e scontò 10 mesi a causa della sua fuga dal riformatorio. Poco dopo il suo rilascio, Carter fu arrestato per una serie di crimini. Proprio mentre era in prigione, Carter riesumò la sua vecchia passione per la boxe, che era maturata in Germania, e subito dopo il suo rilascio, avvenuto nel settembre del 61, diventò un boxer professionista. Alto 1,73 m, Rubin Carter era mediamente più basso di un peso medio, ma combatté per tutta la sua carriera in questa categoria. Aveva la testa rasata, i baffi prorompenti, uno sguardo aggressivo e un fisico possente che facevano di lui una macchina da guerra, una presenza intimidatoria sul ring, decenni prima che questo look divenne consuetudine nel pugilato. Il suo stile fortemente aggressivo e la potenza dei suoi pugni, che gli fruttarono decine di KO, avevano catturato l'attenzione del pubblico, facendo diventare un vero e proprio beniamino. Fu proprio sul ring che gli venne assegnato il soprannome di Hurricane, un uragano che si abbatte. Il re record della carriera pugilistica di Rubin Carter fu di 27 vittorie, 12 sconfitte e un pareggio in 40 incontri, con 8 knockout e 11 knockout tecnici. Nel 93 ricevette la cintura di campione del mondo dal World Boxing Council. Ma la sua storia è tristemente nota per essere stato ingiustamente accusato di 3 omicidi. Il 17 giugno del 1966, alle 2:30 del mattino, due afroamericani entrarono nel Lafayette Bar and Grill di Paterson, nel New Jersey, ed aprirono il fuoco. Due uomini, Fred Cedar Groove Bob Nokios e il barista Jim Oliver, vennero uccisi sul colpo. Una donna, Hazel Tani, morì circa un mese dopo. Una quarta persona, Willie Marins, sopravvisse all'attacco ma perse la vista d'un occhio. Un noto criminale di nome Alfred Bello, che si aggirava nei pressi del Lafayette per commettere un crimine quella stessa notte, vide la scena. Bello fu una delle prime persone presenti nella scena del crimine e chiamò un operatore telefonico per avvertire la polizia. Una residente al secondo piano del Lafayette, Patricia Graham, vide due uomini di colore salire in una macchina bianca e partire verso ovest, lontano dal bar. Un'altra persona, Ronald Ruggero, sentì gli spari e, affacciatosi dalla finestra, vide Alfred Bello correre per Lafayette Street. Sentì anche lo stridere degli pneumatici e vide una macchina bianca sfrecciare verso ovest con due afroamericani sui sedili anteriori. La macchina di Rubin Carter coincideva con quella vista dai testimoni. La polizia fermò Harry Kane e un altro uomo, John Hartis, e li portò a Lafayette circa 30 minuti dopo la sparatoria. Nessuno dei testimoni riconobbe in Carter o in Hartis uno dei criminali, nemmeno Marines, quando la polizia li portò all'ospedale per farli identificare dall'uomo ferito. Comunque, nella macchina del pugile, la polizia trovò una pistola calibro 32 e dei proiettili per fucile calibro 12, lo stesso calibro usato dagli assassini. Carter e Hartis furono interrogati in commissariato. Nel pomeriggio entrambi vennero sottoposti al test del poligrafo. L'esaminatore, John McGuire, trasse le seguenti conclusioni. Dopo un'attenta analisi dei risultati dati dal poligrafo, è opinione dell'esaminatore che i soggetti stavano mentendo alle domande ed erano coinvolti nel crimine. I soggetti negano qualsiasi connessione con il crimine. Il poligrafo non era comunque giudicato attendibile e quindi era inammissibile come prova. Rubin Carter e Hartis, però, furono lasciati il giorno stesso. 7 mesi dopo, Alfred Bello rivelò alla polizia che quella sera c'era un altro uomo con lui, tale Arthur Dexter Bradley. Dopo un ulteriore interrogatorio, Bello e Bradley identificarono Carter come uno dei due uomini afroamericani armati che avevano visto fuori dal bar la notte degli omicidi. Belli identificò anche Hartis come l'altro uomo armato. Basandosi su questa ulteriore prova, Carter e Hartis vennero arrestati e incriminati. Anche se la difesa fece presente che gli accusati non corrispondevano alla descrizione che i testimoni oculari avevano dato il 17 giugno, i due andarono avanti con la loro testimonianza. Questo, più la prova dell'identificazione della macchina di Carter fornita da Patricia Valentine e le munizioni trovate nella macchina di Harry Kane, convinsero la giuria, composta da 12 persone bianche, che Carter e Hartis erano gli assassini. Entrambi gli uomini vennero incriminati e condannati alla prigione a vita. Durante la sua prigionia, Carter scrisse la sua autobiografia, pubblicata nel 1974. Lì sostenne la sua innocenza ed ottenne il sostegno della gente, che spingeva per la grazia o per un nuovo processo. Carter era stato incarcerato ingiustamente.
Men walking along the railroad tracks, gone some places, no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire under the bridge. Silver line stretching around the corner. Welcome to New World Order. Family sleeping in the cars in the Southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway's alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of Tommy Joe.
He pulls a prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass, you got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock, bathing in the city's aqueduct. The blood and hatred in the air. Look for me, Mom, I'll be there.
Whoever somebody's fighting for a place to stand, or a decent job or a helping hand. Whoever somebody's struggling to be free, look in their eyes, Ma, you'll see me.
Old Town Joe.
Non passò molto tempo che Bello e Bradley ritrattarono la loro testimonianza data nel 67. Tale ritrattazione fu usata come base per la mozione atta ad ottenere un nuovo processo. Ma il giudice Lardner, che aveva presieduto sia il processo originale che la ritrattazione di Bello e Bradley, negò la mozione. Gli avvocati della difesa formularono un'altra mozione, basata sulle prove che vennero alla luce durante il processo della ritrattazione, tra le quali un nastro della polizia contenente un interrogatorio a Bello. Anche se Lardner negò anche questa mozione, la Corte Suprema del New Jersey concesse a Carter e ad Artis un nuovo processo nel 76. Siccome Bello aveva dato molte versioni dei fatti avvenuti quella notte, il procuratore Humphreys fece ripetere a Bello la sua versione dei fatti analizzandolo con due diversi poligrafi. Entrambi dichiararono che Bello era sincero. Uno dei poligrafi giunse alla conclusione che Alfred Bello era entrato nel Lafayette Bar subito dopo o addirittura durante la sparatoria. Durante il nuovo processo, Bello accantonò la ritrattazione e tornò a sostenere la testimonianza del 67, identificando di nuovo Carter e Artis come i due uomini armati che aveva visto al Lafayette Grill. Rubin Carter e Artis furono ancora una volta giudicati colpevoli, questa volta da una giuria che includeva due afroamericani in meno di 9 ore. Carter e Artis furono quindi condannati di nuovo alla prigione a vita.
Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.
have a story.
I think it's time for you to tell me a story.
Why do you have to go, Dad?
Promise, I'll be back in no time.
Dopo il secondo processo, Rubin Carter sembrava ormai aver perso ogni speranza quando ricevette una lettera inviatagli da un ragazzo afroamericano di nome Lesra Martin che abitava in Canada. Gli rispose, e tempo dopo il ragazzo lo andò a trovare e gli fece conoscere i suoi amici e i suoi genitori che si interessarono al caso di Hurricane. Questo gruppo, dopo essersi trasferito negli Stati Uniti, lavorò sodo ed aiutò Rubin Carter e i suoi avvocati a promuovere una petizione alla Corte federale. 3 anni dopo, gli avvocati di Rubin Carter promossero una petizione per appellarsi alla Corte federale. Ebbero successo. Nel 1985, il giudice della Corte federale Haddon Leeds Sorokin sentenziò che Carter e Artis non avevano avuto un processo equo, affermando che l'accusa era basata su motivi razziali. I procuratori del New Jersey si appellarono senza successo contro la decisione di Sorokin alla terza corte d'appello e anche alla Corte Suprema degli Stati Uniti, che si rifiutò di ascoltare il caso. I procuratori della contea di Passaic avrebbero potuto processare Carter e Artis per una terza volta, ma decisero di non farlo. I testimoni erano irreperibili o morti, il costo di un terzo processo sarebbe stato altissimo, e non era chiaro cosa sarebbe scaturito da un eventuale terzo processo. Nel 1988 i procuratori del New Jersey archiviarono una mozione per allontanare gli atti d'accusa originali portati contro Carter e Artis nel 66, facendo quindi cadere tutte le accuse. Dal 1988 Rubin Carter visse in una fattoria poco fuori Toronto, in Ontario, ricoprendo la carica di direttore esecutivo dell'Associazione della Difesa dei Condannati per Errore dal 1993 al 2005, lavorando inoltre come motivatore. Nel 96 venne nuovamente arrestato a Toronto, ma anche in questo caso si trattò di un errore basato su uno scambio di persone e riconosciuto dalla polizia. Il 14 ottobre 2005 ricevette una laurea honoris causa in legge dall'Università di New York, da quella di Toronto e anche dalla Griffith University di Brisbane, grazie al suo lavoro. Da tempo ammalato di cancro alla prostata, Harry Kane muore a Toronto. Il 20 aprile del 2014, a 76 anni, dopo aver passato gran parte della sua esistenza in una cella senza aver commesso nessun errore, soltanto perché il colore della sua pelle in quegli anni, negli Stati Uniti, era un problema.
but one time he could have been a champion of the world.
Bob Dylan gli dedicò una canzone, Hurricane, nel 1975, che è quella che state ascoltando. Bob Dylan aveva sostenuto l'innocenza di Rubin Carter e gli aveva dedicato questa canzone, che pensate che quando Rubin Carter fu finalmente scarcerato, Bob Dylan decise di non cantarla più, proprio perché a sottolineare il fatto che questa fosse una canzone che lui aveva dedicato a questa persona che va, secondo lui, bisogno di dignità e attenzione, e non doveva essere semplicemente una merce. Questa canzone non doveva diventare una hit di Bob Dylan. E la canzone tra l'altro che state ascoltando, che è appunto Hurricane, racconta un testo lunghissimo, molto bello, che io vi consiglio, anche se in questo momento lo sto coprendo, dove racconta esattamente la storia, cioè quella che vi ho raccontato io oggi viene raccontata all'interno di questa canzone. Io vorrei lasciarvi con questa canzone che finisce in sottofondo per dedicare questa puntata a un grandissimo uomo come Rubin Carter, che ha vissuto gran parte della sua vita in maniera molto decorosa, molto dignitosa, e che finì in carcere non soltanto per errore, ma per razzismo alla fine. E come vi ho detto poco fa, Harry Kane se n'è andato a 76 anni, un mese e mezzo fa, e io gli ho voluto dedicare questa puntata perché penso che sia giusto, e che sia giusto ricordare qual è la sua storia. Come lui stesso raccontava, come ha raccontato nella sua autobiografia, lui dice: io ero conosciuto e sono riuscito in qualche modo a uscire da questo incubo, ma pensate a quanti invece non erano nessuno, magari non avevano soldi per pagarsi gli avvocati, e che sono rimasti all'interno di una cella per errore. Allora, vi dico velocemente le canzoni che avete ascoltato oggi, che sono Killing in the Name of, dei Rage Against the Machine, The Ghost of Tom Joad, di Bruce Springsteen insieme a Tom Morello. La terza canzone è Hey Brother, di AVCI, e questa è Hurricane, di Bob Dylan. Vi saluto, ci sentiamo. No one doubted that he pulled the trigger, and no, they could not produce the gun. But the A said he was the one who did the deed. In the old Algeria creed. Reuben Carter was falsely tried. The crime was murder one. Guess who testified? Bellow and Bradley, and they both all they lied. The newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. To live in a land where justice is a game. Now all the criminals in their coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise, while Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Is that the story of the hurricane? But it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of